uno vede, vede la porta principale che viene chiamata Porta Magna, una porta molto bella che è il primo esempio di Rinascimento a Venezia, porta data del 1460, è quella che vedete nelle immagini, però lì vi fermate, il turista che arriva oltre la porta non può andare perché ancora oggi in gran parte è l'arsenale militare. Si possono vedere circa 3,5 chilometri di mura che lo circondano. E vi porto un attimo con qualche fugace immagine all'interno. Le immagini che vedete sono di edifici che hanno un aspetto esteriore tardo ottocentesco, però in effetti sono ricostruite rifacimenti dei vecchi cantieri medievali. È un luogo enorme, con spazi diversi da quelli veneziani, dove tutto ancora ricorda quello che aveva sentito Dante nel XIV secolo, cioè andando dentro si ha ancora l'impressione di sentire l'odore della pece, il battito dei martelli dei fabbri, lo struscio di chi costruiva corde, delle velere che costruivano le vele, e rimane però purtroppo un luogo, al momento, anche se restaurato parzialmente, un luogo che della memoria antica ha solo le grandi dimensioni. Ovviamente dietro le mura e sotto i tetti di questo luogo c'erano gli uomini, c'erano i marangoni, cioè i costruttori navali dell'epoca, carpentieri navali di eccezionali qualità, i quali non scrivevano nulla, tramandavano tutto di padre in figlio a voce, perché come tutti gli altri mestieri, non solo quello di marangone, quindi di carpentiere in legno, ma tutti gli altri mestieri, se la tecnologia rimaneva all'interno del nucleo familiare, voleva dire che il nucleo familiare manteneva la sua ricchezza. Se andava fuori, probabilmente qualcuno avrebbe migliorato il prodotto e quindi ci sarebbe stata una perdita. Per cui anche in arsenale viene fatto un albo detto d'oro, a similitudine di quello della nobiltà, degli arsenalotti, cioè di coloro che erano autorizzati a lavorare in arsenale. Nell'arsenale però c'erano tutti i mestieri, qualsiasi mestiere vi venga in mente, sicuramente l'avreste trovato dentro l'arsenale. Fra i tanti, ne voglio ricordare, visto che ci sono molte signore presenti, che per la prima volta al mondo all'interno dell'arsenale ci sono anche dei lavoratori femmina, e sono le velere e le fusere. Le velere ovviamente cucivano e tagliavano le vele, le fusere erano quelle che facevano la prima col fuso la filatura della canapa, praticamente lo spago, che poi veniva passato agli uomini per fare le grandi corde, le grandi gomme che servivano per l'armata navale. Ed è un esempio, il primo esempio che si sappia di lavoratrici che vanno a lavorare presso un'industria e quindi fuori da casa. E l'arsenale era retto da un'apposita magistratura che si chiamava il Collegio all'Arsenale oppure il Reggimento dell'Arsenale. Al suo comando c'erano tre nobili che si alternavano, vedi caso, forse anche i governanti oggi dovrebbero far così, che si alternavano con un incarico che difficilmente superava mai l'anno, cioè qualcuno è arrivato anche a 2 anni di patronato, cioè erano i patroni all'arsenale, proprio per evitare che il maneggio di tanto denaro e di tanti uomini potesse creare qualche problema di natura non legale. Per cui venivano alternati e venivano ruotati, mai tutti insieme, ma sempre a turno, in modo che almeno uno dei tre fosse esperto della natura del suo lavoro. In caso di guerra, ai tre patroni venivano affiancati da uno altri tre nobili, chiamati provveditori all'arsenale, che servivano per sollevare dagli incarichi prettamente tecnici dei patroni la parte, diciamo, finanziaria, quindi i rapporti col governo cittadino, i rapporti col Gran Maggior Consiglio, e per lasciare proprio la macchina da lavoro la massima autonomia possibile. Insieme a questi nobili c'era una figura, la figura del Magnifico Ammiraglio. Il Magnifico Ammiraglio non era un uomo di mare come si intende oggi, ma era il più esperto dei costruttori navali, che aveva l'incarico a vita e veniva eletto dai patroni fra i più esperti costruttori navali. In Nazionale si entrava da giovanissimi, da bambini, si entrava normalmente a 13 anni, però se si era figlio o nipote di Arsenalotto si entrava a 10 anni, proprio per essere avvantaggiati rispetto ai coetanei poi nelle conoscenze tecniche e scientifiche del luogo. A titolo di cronaca ricordo che Galileo Galilei ebbe frequentazioni con l'Arsenale di Venezia, di cui ricorda i proti, cioè i costruttori navali più importanti, in uno dei suoi famosi libri, La Meccanica. E ho parlato di navi, l'arsenale è la più antica industria del mondo in cui la costruzione navale assume un aspetto di tecnologia moderna, cioè un luogo dove si costruiscono esclusivamente navi di tipo bellico, chiuso dentro mura, come abbiamo visto, molto grande, e la nave, cioè il prodotto finale che si costruisce dall'A alla Z, cioè entra il legno grezzo ed esce il prodotto finito, ma entra anche il ferro, viene fuso e viene trasformato in prodotto semilavorato o finito, per costruire la nave che vedete adesso nell'immagine. La galea è una nave piccola. Chi conosce Venezia e sa quali sono i vaporetti, le dimensioni di un vaporetto, la galea era poco più lunga, un vaporetto arriva attorno ai 35-38 metri, le galee arrivavano a 41-42. La larghezza è quella di un vaporetto. E sopra c'era un equipaggio che era l'equivalente di un imbarco di turisti estivo, cioè arrivavano a bordo di queste galee, le vedete nelle immagini, qualcosa da 200 a 250 persone, che stavano ammassati ai banchi di voga nella stessa misura in cui siete voi seduti. Nelle galee grosse e nelle galeazze i banchi di voga erano esattamente da 4 a 5 persone, quindi come la fila alla mia destra e qualcosa di più della fila di sinistra. Ovviamente chi vogava sulla galea era galeotto, e galeotto non vuol dire prigioniero, perché a Venezia, almeno fino a Lepanto, i galeotti erano uomini di libertà. Uomo di libertà significava un galeotto che andava a vogare sulle galee non per sua iniziativa, ma perché scelto dalla sua arte di appartenenza, perché le arti avevano libertà di esercitare l'arte, ma erano obbligate, questo in tutto il Ducato Veneto, quindi sicuramente anche a Sacile, erano obbligati a fornire un certo numero di uomini da remo in caso di guerra. Quindi anche Sacile, che so, l'arte dei barcaioli di Sacile, in caso di guerra avrà dovuto fornire, in base a Sacile i barcaioli non erano molto numerosi perché si servivano soprattutto di quelli che stavano più verso il mare, quelli di Porto Gruaro e di Caule, però sicuramente i barcaioli, una quarantina ci saranno stati, e di solito 40 barcaioli corrispondevano a 3-4 uomini da remo. Bene, le galee non erano molto veloci, la voga media era di circa 2 nodi l'ora, quindi velocità molto basse. Queste qua, andiamo avanti. Le galee più grandi erano quelle capitane, cioè che avevano a bordo un fanò, cioè un'insegna da ammiraglio, e potevano arrivare anche a 45 metri, larghe invece che 6-7 metri arrivavano anche a 8,5. Erano più veloci perché avevano, invece che 2 o 3 uomini per remo, ne avevano da 4 a 5. E poi c'erano le galeazze di cui ho già parlato, che a Lepanto, non l'ho detto prima, lo dico adesso, sono quelle che hanno dato la svolta alla battaglia. I turchi erano molto più numerosi, la battaglia inizia col vento in favore ai turchi. Una volta le battaglie avvenivano portandosi in linea, prima di fila, appena si vedeva il nemico si allargavano come una grande ala, semicerchio, e chi era più potente, cioè chi aveva la forza di remi da scagliarsi a tutta velocità contro la flotta nemica, era quella che poi aveva il sopramento, perché lo sperone, che nelle galee era questa specie di sperone, che non era quello dei romani che stava sotto il livello dell'acqua e si infilava dentro la nave avversaria per fare danno e poi per assaltarla. Invece questo sperone che vedete delle galee serviva per rompere i remi delle navi avversarie. Quindi a Lepanto i turchi, in favore di vento, partono a tutta velocità verso l'armata alleata e si trovano davanti sei navi immobili, grosse, grandissime, le accerchiano cercando di scansarle, e appena arrivano sui loro fianchi si trovano colpiti per la prima volta nella storia navale mondiale, colpiti da colpi di cannone che partono dai fianchi di queste navi che sembravano inoffensive. Questo, oltre a molti danni, scompagina la forza d'urto, e da quel momento in poi i turchi saranno in crisi tattica, e arriverà poi la vittoria dopo circa 3 ore. A Venezia, 6-7 anni fa, è stata ritrovata una galea quasi intatta. Purtroppo rischiamo di perderla. È quella che vedete nelle due immagini, una galea del 1325, galea che, come molte altre galee, arrivata alla fine del ciclo vitale, Venezia aveva deciso di affidare per salvare, per servire d'argine ad un'isola. Quindi è stata affondata carica di sassi, e per questo che l'abbiamo ritrovata quasi intatta fino alla linea di galleggiamento. Probabilmente adesso sta marcendo perché sono mancati i fondi per recuperarla, è stata nuovamente ricoperta di fango e ancora sotto i fanghi della laguna. Ecco, qua vi faccio vedere com'era il remeggio. Il remeggio era di due tipi. Fino al 1300-1350 ogni uomo da remo aveva il suo remo, ma questo causava una difficoltà enorme nel remeggio, cioè nella voga, e soprattutto richiedeva un addestramento molto molto affinato da parte dei rematori. Nel XV secolo è stata adottata una voga completamente diversa, cioè sullo stesso banco c'era un solo remo mosso da più persone. Questo facilitava sia la voga, perché i remi erano di meno e più distanziati fra di loro, sia perché bastava un uomo che fosse capace a seguire il tempo di voga, e gli altri dovevano fare esclusivamente una forza di braccia. La voga non era una voga seduta, ma era una voga in piedi. Si portava il remo verso l'alto e in avanti, e poi si tirava verso il petto e di botto ci si buttava col sedere sul banco di voga. Da qui la detta prettamente veneziana, duri banchi, per significare la difficoltà di fare i navigatori. E molto tardi sono arrivate invece le navi a vela, costruite nell'arsenale soltanto durante la guerra di Candia dal 1650 al 1669. Arrivano in ritardo perché le bocche di porto della laguna non consentivano il passaggio di navi così grandi, perché le bocche di porto avevano un fondale al massimo di 3,5 metri. Questi vascelli, detti anche galeoni, avevano pescaggio superiore ai 4 metri, per cui non riuscivano a entrare carichi, e quindi Venezia ha tentato di rimandare il più possibile la costruzione di questo tipo di nave. A Venezia si progettò anche il primo sommergibile italiano, proprio durante la guerra di Candia, anzi alla fine della guerra di Candia, e questo è il motivo perché non fu realizzato. Fu pensato di attaccare il porto della Canea sull'isola di Candia con una barca sommergibile, che è quella che vedete nell'immagine. Fu progettata molto accuratamente, perché sicuramente poteva funzionare, ma poi fu presentata a Doge esattamente lo stesso giorno, nel 6 settembre del 1669, quando in pratica la guerra di Candia stava finendo. Qualche episodio curioso: delle galee furono portate nella guerra contro Milano nel 1439 sull'Adige, all'altezza di Arco, e poi furono varate dai monti a Torbole per sorprendere, dicono i milanesi, ma sorprendere credo che sia una parola impossibile, perché ci misero quasi 2 mesi, e non credo che un viaggio di galee di questo tipo, che richiedevano sopra l'Adige la costruzione di dighe per poterli far risalire, fosse segreta. Le navi tonde, tanto per farvi vedere che erano molto diverse Queste che vedete adesso sono le navi commerciali di Venezia, la grande flotta commerciale che numericamente era molto più grande di quella di Venezia. E queste che vedete, ecco, queste sono le navi che credo costruisse, io lo chiamo Giacomo perché io sono ligure, quindi Giacomo mi suona male, ma comunque Giacomo Regazzoni, nella sua grande conquista commerciale di tutto il Medio Oriente, costruì navi di questo tipo. E credo che io non conoscevo molto, sì, conoscevo Regazzoni perché come ambasciatore era universalmente noto, non conoscevo il suo palazzo, mi fa piacere aver conosciuto anche gli eredi, e penso che meriterebbe una ricerca d'archivio per sapere le dimensioni, le misure, come sono state costruite queste navi. È difficile perché sulle navi commerciali le fonti sono molto aride. Beh, poi in arsenale si costruiva ovviamente anche naviglio minore, barche da lavoro, da sollevamento, barche più piccole. E in arsenale si costruiva, e qui concludo il mio intervento, sperando di aver dato un'idea della grandezza dell'arsenale, si costruiva anche il famoso Bucintoro. Quello che vedete nell'immagine è l'ultimo Bucintoro, costruito all'inizio del Settecento e distrutto, anzi, non distrutto completamente da Napoleone, il quale si preoccupò non tanto di distruggere una nave che non serviva praticamente a nulla se non alle cerimonie pubbliche, ma si preoccupò, lui o chi per lui, di scalpellare le circa 2000 decorazioni, le statue che c'erano su questa nave magnifica, che erano ricoperte da foglie d'oro, per cui le fece scalpellare la vigilia di Natale del 1797, portò la nave a San Giorgio perché in arsenale gli arsenalotti non gli avrebbero consentito, la portò a San Giorgio e la portò sullo scalo, fece scalpellare tutta la foglia d'oro, la bruciò e poi partirono, si sa, da Venezia 17 scatole con cenere aurifera e non si sa poi dove arrivarono. Ecco, io poi rimango qua a lungo, quindi se poi qualcuno avrà qualche domanda, non è l'occasione questa di chiedermi qualcosa di più, io sarò qua ancora per seguire il resto della manifestazione. Ringrazio ancora la vostra presenza.